Radio con Francesco Anania.
Niente lacrime, ora no. Siamo stati fortunati. Un gran bel viaggio ti dirò. Quella grinta c'è rimasta. Miglioriamo sempre più. In fondo alla giornata, dietro un sorriso ci sia tu. Ancora spazio a quei pensieri, per quell'amore dignità, che questi giorni abbiano un senso. E viva la maturità. Un brindisi agli unici. Ci meritiamo un altro brindisi.
Renato Zero qui a Momenti in Radio, ultima parte della nostra puntata, l'argomento di giornata, la società multietnica, integrazione, accettazione, relazione. E la cosa bella che succede in quasi tutte le puntate, quello che dicevo all'inizio, poi ce lo portiamo per tutta la puntata. Cioè il rispetto è fondamentale, il rispetto delle regole, quello è fondamentale, il saper stare in un luogo è fondamentale.
È quello che è essenziale. Poi io, come dire, ci sono momenti che mi sento anche rammaricato per tutto quello che sta accadendo attorno a questo popolo o a questi soggetti che arrivano qui.
A proposito, Loredana ha risposto se trova se la figlia arriva con un ragazzo straniero o di colore, dice, non c'è problema, l'importante è che c'è l'amore. Tu invece?
Io dico sì, tutto sommato quello che è l'amore deve essere sempre seguito dal rispetto di entrambi, perché se così non fosse non è un sentimento puro. Allora, se vi fosse questa possibilità di accertare che i due, la coppia ha un qualcosa che accomuna entrambi e che può essere portato in avanti così come il giuramento dell'amore per tutta la vita, allora benvengano, perché il problema non è il mettersi insieme all'emigrante o al bianco o al cittadino. Il problema è fondamentale, il rispetto che si deve avere l'uno con l'altro.
Giuseppe, tu hai avuto tantissime ragazze straniere, che rapporto c'è con le ragazze straniere?
No, vabbè, allora mi è capitato di conoscere comunque delle ragazze, come possiamo dire tu, straniere, ma mi è capitato anche spesso anche per motivi
lavorativi. I motivi non ci interessano.
Dico di spostarmi io, quindi in quel caso mi trovavo io ad essere al di fuori del contesto locale di quelle persone, ad essere io lo straniero, in quel momento io l'immigrato. Quindi il concetto che ha ribadito Loredana, che ha ribadito...
Ma si è trovato bene con le straniere, dico.
Sì,
sì, dico, alla fine l'importante è che tutto sia sempre...
Ha tre figli.
Sì, non riconosci. A parte scherzo, la cosa fondamentale, quella del rispetto, è senza dubbio la prima cosa, da entrambi i lati, che ci sia il rispetto, perché lei ha fatto un esempio eclatante, soprattutto se io vedessi o sapessi che mia figlia è fidanzata con un ragazzo bianco che non la rispetta, che...
Alla fine tu dici la stessa cosa.
Non la maltratta, ma comunque, diciamo, non per forza parliamo a livello fisico.
Non la rispetta.
Non la rispetta. Direttore, buongiorno, come sta?
Buongiorno.
Ha visto che bell'argomento che abbiamo scelto?
È un argomento scottante, complesso e purtroppo, secondo me,
spinoso.
Difficilissima risoluzione, almeno in Italia, con i tempi che corrono.
Ecco, io volevo partire proprio dalla domanda che mi ha bruciato un pochettino. In Italia siamo pronti per accogliere tutti questi migranti?
Allora, attenzione, qui bisogna subito chiarire due cose.
Sì.
Il popolo italiano è prontissimo ad interagire con popolazioni anche diverse, anche di culture e di credi religiosi differentissimi. Cioè, noi come popolo italiano siamo più che pronti. Il problema è invece di tipo diverso, perché è sovranazionale, sovrapopolare, perché praticamente qui ci stanno imponendo un'invasione senza regole, perché di regole sì sono scritte ma nessuno le applica. Perché
scusi se le interrompo, ritorniamo all'inizio della puntata rispetto alle regole. Vai.
Da dove vengono? Se hanno seguito tutte le profilassi sanitarie? Se sono in grado praticamente di poter sopravvivere anche economicamente, sono i 4-5 punti che in tutte le nazioni del mondo sono richieste, addirittura fa scuola l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, certo. Fanno scuola su questo, ma fanno scuola sin da fine 800, dunque non è un qualcosa che si inventa. Le navi di emigranti italiani che vengono paragonate ai barconi, che arrivavano in America, venivano praticamente attraccate a New York su un'isola prima di accedere agli Stati Uniti, certo. Dove venivano visitati, controllati e gli si affidava un primo lavoro. Dunque la regola principale è quella di determinare l'ingresso di questi personaggi se davvero servono, perché quando mi si dicono che servono in agricoltura o servono braccia lavoro nell'industria italiana e poi scopriamo che in agricoltura li pagano 1,50 euro l'ora e muoiono sotto al sole, e cari amici, questo si tratta di tratta di negri o di negrieri, di tratta degli schiavi, cioè non è un'integrazione che lo Stato sta prevedendo e sta praticamente in qualche modo chiedendo al popolo, al cittadino italiano di tirarsi sulle maniche e di dare una mano d'aiuto, perché noi siamo, ripeto, pronti. Non siamo pronti all'invasione, non siamo pronti praticamente ad avere a che fare con gente che pretende, non vuole seguire le regole, delinque tutti i giorni e tra l'altro pretende che le loro usanze siano innestate immediatamente al posto delle nostre. E questo è uno scontro di civiltà, non si chiama integrazione, perché tutti i cittadini che si sono integrati, stranieri che si sono integrati in Italia, oggi lavorano, hanno una famiglia, mandano i figli a scuola, dunque l'integrazione in Italia già esiste.
Da sempre.
Il problema è l'invasione. Su questo bisogna ragionare, non facciamo passare l'italiano per razzista, perché razzista non è. L'italiano è pronto e prossimo ad offrire una scodella calda a chi ne ha bisogno.
Angelo,
lo abbiamo sempre dimostrato.
Angelo.
Orazio, ciao, buona giornata. Condivido in pieno quello che hai detto. Il nostro è un problema ancora più, come dire, sottile, perché noi abbiamo le braccia aperte per accogliere tutti. Giustamente, come hai detto tu, ma manca una legislazione che riconosca e tuteli la peculiarità etniche e culturali degli emigranti. È quello che non abbiamo, cioè, nel senso, ce l'abbiamo sì intrinseca, ma non abbiamo un qualcuno un governo, un parlamento, una legge che ci impone questo genere.
No, la legge c'è, solo non viene applicata,
no,
attenzione.
Che ci impone di applicare la legge, è quello che stavo
concludendo. Su questo negli ultimissimi anni, gli ultimi governi hanno rispolverato la
infatti.
Nostra Costituzione. E nella Costituzione c'è scritto
e nella Costituzione
no,
c'è scritto
una Costituzione laica la
ma
nostra,
io mi riferisco
aspetti una alla volta sennò si parla prima tu
no, no volevo dire questo, io mi riferisco a una legislazione che obblighi l'applicazione, perché in questo modo
esiste,
cosa stiamo vivendo
esiste.
Sì, esiste,
solo che non viene applicata
ma è diverso, io ti obbligo, forse mi esprimo male, ma io ti obbligo pena se tu non la applichi.
Direttore.
Allora, volevo specificare, adesso io non so cosa accada in Sicilia, nella regione Sicilia, qui nelle regioni del nord.
siamo in Italia, ancora non siamo stato autonomo.
No, lo so, però se ci sono delle differenze a questo punto io non le conosco, perché qui al nord, in Toscana, in Lombardia e nel Veneto,
dice bene,
le regioni hanno aperto le braccia alle organizzazioni soprattutto religiose, consentendo di aprire anche dei luoghi di culto diversi da quelli cattolici, dunque ci sono delle aree dove è permesso associarsi e aggregarsi anche per persone che naturalmente hanno un'origine o comunque un credo differente. E questa cosa viene fatta naturalmente seguendo le norme, perché la chiesa, la cosa deve essere naturalmente registrata, deve avere tutte le licenze e via dicendo, e naturalmente il culto è libero e all'interno di una struttura ben organizzata si può fare quello che si vuole, naturalmente nel lecito. Le varie associazioni qui al nord si stanno addirittura costituendo a livello politico, stanno diventando anche delle forme di rappresentanza politica, naturalmente parliamo di cittadini regolari che sono regolarmente presenti nel territorio dello Stato, e dunque questa integrazione che passa anche attraverso il rispetto degli usi, costumi e le religioni diverse, qui al nord già da anni si sta praticamente verificando.
Ho capito.
Il problema, ripeto, non è tanto per quello che viene a lavorare, vuole naturalmente addirittura ambire alla cittadinanza italiana, anzi vi dirò di più, io col mestiere che faccio spesso e volentieri mi trovo a confrontarmi con queste persone che sono onestissime, sono intelligentissime, sono persone naturalmente che scappano da una situazione difficile e vogliono naturalmente migliorare la loro posizione familiare, ma la cosa che chiedono addirittura è il rispetto delle regole, sono loro che vogliono che le regole vengano rispettate, addirittura spesso inveiscono verso i connazionali o comunque gli stranieri che
certo.
Non vogliono seguire le regole e che li mettono in difficoltà.
Dunque, direttore,
tutto sommato, è vero che c'è ancora una carenza legislativa che in qualche modo si mette in difficoltà, ma questa carenza io la vedrei proprio dallo sbarco, la vedrei proprio da questa invasione che secondo me è organizzata e voluta e ci trova impreparati.
Ecco. Domanda al direttore, poi risponde Giuseppe, poi risponde Angelo. Cosa può favorire davvero l'integrazione e cosa può ostacolarla?
Rispondo io?
Sì.
Allora, l'integrazione
prima gli aspetti
viene
positivi.
Soprattutto se si parla di persone intelligenti che colloquino tra loro e riescono a trovare un punto di sintesi e addirittura di curiosità proprio sulle varie esperienze. Si parla sempre di contaminazione, si parla sempre di culture esotiche, di culture che praticamente possono portare qualcosa di nuovo o proprio attraverso queste contaminazioni nella musica, nel teatro, nella letteratura, in tutto quello che naturalmente è il campo preferito dall'uomo. Dunque, affinché si avveri questo, ci vuole intelligenza da entrambi le parti. Perché se uno vuole, vuole arrivare a casa tua e dire qui comando io, da domani tu sei schiavo, è normale che ci siano i conflitti. Ci vuole invece, come io sono sicuro che può accadere, che due persone intelligenti si siedono e mangiano allo stesso tavolo e raccontino le esperienze dell'una e dell'altra cultura. E vedrete che la sintesi c'è, perché siamo figli di un unico Dio, e alla fine ci si intende sempre.
Giuseppe.
Se invece c'è un qualcuno che viene, vuole fare il padrone a casa tua, ecco lì è difficile, senza intelligenza, che si arrivi a un compromesso.
Giuseppe.
Questa è la questione di base che ha appena sollevato il direttore. Il mettersi a sedere e sia da un lato e dall'altro mettere sul tavolino quelle che sono le questioni, possono essere culturali, sociali,
religiose,
e fare in modo che, diciamo, creando una possibilità di integrazione, trovare quelli che sono gli aspetti positivi, anche se ci sono le giuste differenze che ci possono essere, ma fare in modo che entrambe le parti le possano attuare senza che ci sia uno scontro né di opposizione di chi viene e vuole subito imporre, ma né di opposizione di chi riceve e dire semplicemente tu sei a casa mia, devi fare tutto quello che io ti dico, non mi interessa niente di quello che tu mi porti o mi racconti. E quindi
sempre però nel rispetto delle regole, attenzione.
E dall'altro lato fare un
Angelo.
Ma io direi, aggiungerei una cosa fondamentale, che per me è essenziale potere, sì, vero, dare la possibilità di venire chi vuole raggiungere questa nostra bella Europa, perché allargo all'Europa il concetto del ricevimento degli immigrati. Voglio dire semplicemente però che non si può parlare, perché come tutti stiamo facendo oggi, ne parliamo, cerchiamo di invogliare, facciamo arrivare, però non siamo in grado di dare quell'assistenza che merita un chiunque degli immigrati che arriva nel territorio nostro. E noi, caro direttore, ricordiamoci,
il direttore ha detto
porta.
Invece che siamo pronti ad accoglierli,
certo, ma noi siamo quelli che abbiamo la porta aperta inizialmente, quindi siamo noi i primi ad accoglierli, ma noi vogliamo e chiediamo che vengano rispettate le regole, le norme che devono pilotare poi la vita di queste persone che sono uguali a noi e che arrivano nel nostro territorio e devono essere assistiti se vogliamo che arrivino, ma non si può abbandonare per la strada.
Bravissimo. Stato, chiesa, scuola, chi è che deve fare di più? Direttore.
No, allora, io sono d'accordissimo con il rispetto delle regole, con quanto è stato detto adesso. Io quando dico siamo pronti in una situazione normale, cioè siamo pronti a dare posti di lavoro lì dove mancano, siamo pronti a iscriverli negli elenchi sanitari e dunque dare l'assistenza che si deve dare. Noi siamo pronti. Siamo
direttore, in provincia di Messina sono state chiuse più di 200 aziende negli ultimi 30 giorni di italiani. Attenzione.
Bisogna vedere perché hanno chiuso, perché qui c'è un attacco alla partita IVA e dunque il motivo non è lo straniero. Il motivo
è che
praticamente sta strozzando tutto e la nuova legge di bilancio non dice che tutti i debiti che tu hai in qualche modo andranno a colpire il tuo conto corrente. Se è florido, se è in rosso, ci sarà poco
le grandi minchiate.
Siamo quasi, si calmi professore, mi risponda a questa domanda perché siamo in chiusura. Direttore, Stato, chiesa, scuola, chi deve fare di più secondo lei?
Ma la scuola è l'ultima che interviene, perché se non iscrivi i figli a scuola, qui è lo Stato che deve intervenire proprio con un'organizzazione che preveda naturalmente un flusso regolare, e questo flusso regolare deve avere un perché. Non si può prendere tutti, come dice, a braccia aperte e poi non sapere che farsene, perché fanno certo. Aprire tutti sotto i portici della stazione di Milano o di altre stazioni. Noi abbiamo fatto questa esperienza sia a Milano che a Ventimiglia, ti ricordi?
Certo.
Era un bivacco di persone che non sapevano che fare.
Non solo, ma lì interviene lo Stato, perfetto, d'accordo tutti, abbiamo un rispetto verso la Costituzione, dobbiamo mettere e attuare obbligatoriamente le norme che ci sono, le leggi che devono essere rispettate, ma mi chiedo La Chiesa, la Chiesa deve fare la sua parte.
È lo Stato, ma lo
dunque
Stato,
la Chiesa secondo te deve fare di
deve
più?
Deve fare di più.
Giuseppe.
Ma lo Stato deve fare di più sin dall'inizio, da quando arrivano le ONG, non devono, se attraccano perché hanno salvato delle vite umane, queste vite umane vanno rispedite indietro perché non hanno ragione di esserci qua. E il problema è che oggi è il casino politico, tra virgolette, non lo è. E poi praticamente sono tutte persone che non si sa chi sono e chi non sono, infatti, e che dobbiamo obbligatoriamente ricevere. È quello che è già lo Stato che ti dice te le devi prendere, l'Europa, chiamatela come
giusto,
dice.
Però
una volta che ti ha dato questa imposizione, tu cittadino o tu scuola o tu praticamente organismo comunale, locale, via dicendo, e vieni messo soltanto in difficoltà, perché non te li fanno espellere.
Concludendo voglio aggiungere,
devi mandare indietro, li devi ricollocare.
Non solo.
Poi fanno il trattato di Malta e lì ci va la parola del professore, una grande presa per il culo.
Ma è così, perché ricordiamoci, per
io e Giuseppe ci andiamo,
non riusciamo neanche stanno a conducendo. Passare a 20 miglia quelli che vogliono andare in Francia,
abbiamo
cioè, ma di che cosa parliamo qua? Parliamo di uno Stato italiano,
direttore,
che e di un'Europa che non si sa che cosa
non fa. Solo, ma abbiamo firmato un trattato, quello di Dublino,
purtroppo, okay? Purtroppo ecco. Siamo quasi in chiusura, vi prometto che faremo un'altra puntata su questo argomento.
Altre 10
sì, puntate, quante ne volete, tanto siamo in onda tutti i giorni.
Sandokan.
Sì, Sandokan.
Direttore, una buona giornata.
Direttore, la ringrazio. A proposito, direttore. Aspetti, direttore, Giuseppe ha avuto tante fidanzate straniere, dice si è trovato benissimo. Lei?
Mi sono trovato bene con le russe.
Con le russe, va bene. Ecco. Grazie, direttore.
Io non sono una giornata,
direttore.
grazie. Almeno abbiamo sdrammatizzato un pochettino, perché questo è un argomento. Vi prometto, Angelo e Giuseppe, che faremo un'altra puntata su questa, su questo argomento, perché è un argomento molto, molto interessante.
E dobbiamo ascoltare i pensieri degli altri.
Io ti faccio qua l'inciso che prima mi volevo far dire. Parlando di chi deve interferire fra Stato e Chiesa e scuola. Parafrasando quello che ha detto sì il direttore, il professore, lo Stato deve intervenire, la Chiesa deve anche sapere strutturare il processo. Perché? Perché il processo deve essere di integrazione, ma non può essere un processo, fra virgolette, come ha detto anche il direttore, di invasione, cioè dove c'è un'accoglienza che è senza frontiere, senza controllo.
Giuseppe, devo fermarsi, sai perché? Perché stiamo innescando un discorso che è prettamente interesse economico.
E questo lo affronteremo,
la prossima settimana. Invece voglio chiudere dicendo che Stato, Chiesa e scuola si devono mettere insieme, devono collaborare e devono cercare una soluzione al problema. Tutti insieme si vince se si sta tutti uniti
e si va
tutti dalla stessa parte.
E non solo, non abbandonare questa Sicilia che sta ricevendo tutto questo di cui si sta facendo carico.
La prima porta.
E non può sostenere tutto questo. Noi siamo abbandonati. Ciao a tutti.
Grazie allo scrittore Angelo De Marco dall'Acquario, Giuseppe Sturmiolo. Ringraziamo tutti i nostri amici e ascoltatori. Vi ricordo stasera replica alle ore 20 e domani ancora in diretta dalle ore 11, sempre con Momenti in Radio, sempre su Radio Milazzo e sempre con Francesco Anania. Ciao a tutti.
Ciao.
sento grigio cenere.
La giornata.